da oggi si comincia a parlare di giustizia costituzionale, della Corte Costituzionale, di come funziona, di come è composta, di come svolge il suo giudizio, che tipologia di pronunce ha lotta, che effetti hanno queste pronunce. Questo è il menu per le prossime settimane. La premessa è semplice, lineare, assertiva, a mo' di postulato. Non c'è Costituzione rigida se non c'è una forma di sindacato di costituzionalità. Sindacato di costituzionalità vuol dire controllo di costituzionalità delle leggi. Questo per la semplice ragione che, essendoci una gerarchia delle fonti, ed essendo la Costituzione posta sopra la legge e costruita come limite alla legge, è evidente che questo limite deve essere fatto valere da qualcuno. Questo qualcuno deve corrispondere ad alcune caratteristiche necessarie. Per esempio, non può essere un organo elettivo. Non può essere un organo elettivo per la semplice e sola ragione che la Costituzione è rigida. La Costituzione è rigida perché è un limite al sistema rappresentativo, al potere rappresentativo, alla regola di maggioranza. La maggioranza occupa il Parlamento, tramite il procedimento parlamentare fa le leggi che crede, ma trova un limite nella Costituzione, che di conseguenza è fatta, è concepita, è progettata come limite alla maggioranza politica contingente. Qualsiasi essa sia, qualsiasi risultato elettorale si abbia, quella maggioranza, con lo strumento legale, la legge, può fare tutto salvo quello che è vietato in Costituzione. Questo divieto deve essere fatto valere da qualcuno e questo qualcuno non deve rispondere alla regola di maggioranza. Capite? Perché se rispondesse alla regola di maggioranza sarebbe la maggioranza che limita se stessa. E quindi deve essere un soggetto posto in una situazione di non rappresentanza. Contromaggioritario, traducendo orribilmente un termine americano. È un limite della maggioranza e quindi un soggetto contromaggioritario. E il grosso problema è come si costruisce un soggetto del genere. C'è un problema precedente, come lo si legittima, perché il fatto che vi sia un giudice, chiamiamolo vagamente, genericamente giudice, che abbia il potere di dire no al Parlamento sovrano, è una cosa che ha richiesto una lunga digestione. Una lunga digestione perché il mito, diciamo da Rousseau in poi, del sistema rappresentativo è che il Parlamento rappresenta la volontà generale perché rappresenta la collettività nazionale. Il che significa che attraverso il Parlamento noi stessi ci diamo le nostre regole. E quindi la sovranità nostra, di noi cittadini, di noi popolo, si riflette nella sovranità del Parlamento. E nulla ci può essere sopra il Parlamento. E invece nei sistemi a Costituzione rigida, sopra il Parlamento c'è la Costituzione. Capite? Per questo è un ulteriore strato del wafer tipico formato dallo Stato di diritto. Il wafer fatto di biscotto e crema. Decidete voi che cos'è il biscotto e che cos'è la crema, per cui c'è politica e diritto, è politica che forma il diritto, è il diritto che limita la politica e così via. Tendenzialmente l'infinito. Un recursus ad infinitum, classico recursus ad infinitum che rappresenta alla perfezione la finitezza delle cose umane. Tutte noi abbiamo questo problema del fondamento del fondamento del fondamento, alla fine uno si sdraia per terra, fa Allah, Allah, oddio, Yahweh, quello che volete, ha detto Abbiamo finito il recursus infinitum, perché noi non riusciamo a concepire l'infinito. Anche il problema dello Stato di diritto è un recursus infinitum, perché bene o male anche la Costituzione può essere modificata dalla politica col procedimento di revisione costituzionale. Però c'è un livello del buffer, il rapporto tra legge prodotto della maggioranza e Costituzione prodotto del potere costituente, questo strato è garantito da un giudice e questo giudice deve essere sottratto alla politica. Cosa che è difficile mettere in testa anche ai politici, naturalmente. Ogni tanto c'è qualcuno che viene fuori starnazzando dicendo: come si permette la Corte Costituzionale, che non è un organismo rappresentativo, dire che il Parlamento non può fare? Andrebbe preso e fustigato sulla pubblica piazza, lasciato la berlina come si faceva una volta, per alcuni giorni, in modo che tutti possano vedere la sua deficienza proiettata collettivamente, perché la Costituzione è costruita così. E se lui non lo sa, è ignorante. È vero che chi non sa andrebbe perdonato, no? Chi non sa che cosa dice, ma non dovrebbe fare il politico. Il fatto che ci sia un organo non maggioritario, non elettivo, non rappresentativo, messo sopra il potere parlamentare, è la condizione di pensabilità di una Costituzione rigida, altrimenti non ci sarebbe rigidità costituzionale. Per cui non è il giudice costituzionale che è posto sopra il Parlamento, è la Costituzione che è posta sopra la legge. È un rapporto tra atti garantiti dagli organi. Così come la legge sovrana, perché la fa il Parlamento, la Corte Costituzionale garantisce la Costituzione e la sua rigidità. Questa è una cosa che si è sviluppata in America, perché è stato il primo esempio di Costituzione rigida, ma si è sviluppata quasi di fatto. Per tutto l'Ottocento in Europa è stata negata, è stata riproposta con le prime Costituzioni, la Costituzione di Weimar del dopoguerra, e con la teoria che stava alle spalle, che è la teoria della gerarchia delle fonti, della Stufenbau cosiddetta, di Hans Kelsen. E Kelsen è stato all'inizio del Novecento il teorico, il progettatore del moderno controllo di costituzionalità, con grandi polemiche con tutti gli altri studiosi. C'è una famosa polemica che ha distrutto di noia la mia generazione, del dibattito tra Kelsen e Carl Schmitt, che era il teorico invece del pensiero politico conservatore, ministro di giustizia di Adolf Hitler. Piccoli errori di gioventù, e in questa polemica era proprio giocata su questo problema: se la Corte Costituzionale giudica e limita il potere parlamentare, la sovranità si è trasferita altrove e si è trasferita fuori dal sistema della rappresentanza. Cos'era successo in America? In America era successa una cosa diversa. In America, negli Stati Uniti, nella Costituzione americana, non si era affatto previsto un controllo di costituzionalità delle leggi. Nel senso che i progettisti avevano in mente altri problemi e questo non l'avevano in qualche modo focalizzato. Avevano previsto che a livello federale ci fosse una Corte Suprema, e avevano previsto che la Corte Suprema fosse messa lì essenzialmente a regolare i rapporti Stato-Stati-Federazione, che è una figura classica che poi deriva proprio dal passaggio della Confederazione alla Federazione. La Corte di Giustizia della Comunità Europea è messa lì la prima competenza a regolare i rapporti tra Comunità Europea e Stati membri. Quindi non aveva un compito espresso di valutare la legittimità delle leggi. Questa valutazione si è stabilizzata nei fatti. In una famosa sentenza, Madison versus Marbury versus Madison, del 1803, in cui per la prima volta un giudice dice: le leggi possono essere sindacate. Era una questione intricatissima di basso governo, come sempre i fiori nascono da quella sostanza, e cioè c'è stato il crollo del governo della maggioranza federalista, quella di George Washington, tracollo elettorale, vanno al potere i repubblicani, cioè i loro competitori, gli avversari politici. Nella, come sempre succede in tutti questi cambi di maggioranza, c'è una notte in cui tutte le luci dei palazzi restano accese perché si bruciano le carte, si distruggono le prove, si cancellano le lettere di raccomandazione. Solo negli archivi dei ministeri nostri voi trovate catalogate anche le regole, alcune lettere di raccomandazione, l'ho visto con i miei occhi, stando così. E a questo punto, in questo grande bailame, il ministro di Grazia Giustizia, il ministro della Giustizia, che stava nominando tutti i suoi fedelissimi giudici nelle varie parti, perché i giudici federali sono in nomina del presidente, per cui il ministro uscente, come fanno i nostri bravi politici, ha fatto quello che fa il bravo politico. Visto che perdo il potere, l'ultimo gesto, tutti i miei collaboratori li nomino da qualche parte. Bello. Ma abbiamo ereditato una legge, per esempio, bellissima, che ha nominato tutti i portaborse del precedente governo in una serie di posizioni. È stata bloccata in Parlamento, ma alcune nomine sono scattate. Cose che, come vedete, appartengono alla storia del mondo. Queste nomine dovevano essere controfirmate dal ministro uscente, una se la dimentica. Dopodiché, ultimo gesto invece, nomina se stesso presidente della Corte Costituzionale, della Corte Suprema, si controfirma e chiude le luci e se ne va. Dopodiché va a fare il presidente della Corte Suprema. Però questo disgraziato che è rimasto fuori, tale Marbury, chiede al nuovo ministro Madison, controfirmami la mia nomina, e quello dice no, questa è una schifezza fatta dal precedente governo, io non lo faccio. E allora va di fronte alla Corte Suprema, perché la legge prevedeva che in questi conflitti ci fosse il ricorso della Corte Suprema. La Corte Suprema è in grandissimo imbarazzo, perché lui si trova, lui che l'ha fatta, si è dimenticato una controfirma, e lui adesso presidente della Corte che deve giudicare sul fatto, e dopo lunga pensata trova la genialata, e la genialata è dire la legge che autorizza il signor Marbury a fare ricorso alla Corte Suprema è illegittima, perché questa non è una competenza della Corte Suprema. E così si lava le mani e crea la prima fondamentale, storica, ripetuta 100 volte ogni giorno in tutte le aule universitarie, sentenza in cui una Corte dice: se c'è una Costituzione rigida non ci può non essere un controllo di costituzionalità. E sviluppo un ragionamento, poi ho portato i passi salienti nella finestra del vostro manuale, un ragionamento sofisticato anche per spiegare questo, dicendo: pensate, per fare la Costituzione americana ci sono voluti 1000 problemi, convenzioni, accordi, difficilissimi, per cambiarla ci vuole un procedimento particolarmente pesante, ma se fosse possibile con una semplice legge modificarla, tutto questo perderebbe di senso. E tra l'altro creerebbe un problema per il giudice, che è un problema serissimo. Vi prego di riflettere su questo problema, perché al di là di questa sentenza è una delle costanti della giurisprudenza costituzionale. Il problema è questo: se il giudice si trova di fronte una Costituzione che dice A e una legge ordinaria che dice B, i casi sono due: o applica A e quindi dice che A prevale su B e che B è illegittimo, o applica B, cioè la legge, e allora a questo punto dice che la Costituzione non è un atto normativo. La biforcazione è esattamente questa. Se un giudice di fronte a un contrasto tra una legge e la Costituzione non è convinto che va applicata la Costituzione, che è gerarchicamente superiore, vuol dire che è implicitamente convinto che la Costituzione non sia norma giuridica. E questa è una lettura della Costituzione che è sempre serpeggiata e sempre serpeggiante. Cioè che la Costituzione, in fin dei conti, non sia esattamente una norma giuridica, mentre la legge lo è sicuramente. E la Corte Suprema, con questa motivazione, giunge a dichiarare contrastante con la Costituzione questa legge ed apre un nuovo capitolo della storia giuridica, cioè il capitolo di giudici che dichiarano illegittime le leggi volute dal corpo rappresentativo. Questa strada oggi è praticata da tutti i paesi che hanno una Costituzione rigida, cioè da, praticamente da tutti i paesi, salvo l'Inghilterra, ma anche lì le cose stanno cambiando, il Regno Unito. Tutti gli altri paesi che hanno una Costituzione rigida hanno un organo che sindaca la validità delle leggi. La grossa differenza è come è organizzato questo organo. E questo dipende molto dal tipo di ordinamento. La prima distinzione che si può fare è tra sistemi che hanno un controllo preventivo e sistemi che hanno un controllo successivo. Qual è la differenza? Beh, è fondamentale. È fondamentale perché in un controllo preventivo vuol dire che il sindacato di costituzionalità è una fase di un procedimento complesso che si chiama procedimento legislativo. Questa è la sua struttura. In qualche parte cade il controllo preventivo. Per cui una fase del procedimento legislativo, talvolta automatica, talvolta su richiesta, queste sono differenze ulteriori, ma in sostanza vuol dire che la legge non viene pubblicata e non entra in vigore se il giudice costituzionale non dice che è compatibile con Costituzione. Per cui qualsiasi vizio della legge è rilevato nel procedimento di formazione e impedisce alla legge di diventare legge. E capite che questo meccanismo è un meccanismo che è all'interno di un procedimento politico, la formazione della legge, è distante dall'applicazione nei confronti dei cittadini, per cui i cittadini non hanno il potere di provocare questo giudizio. Questo giudizio è provocato dal dibattito parlamentare, semmai, passando le minoranze parlamentari a far scattare la richiesta di controllo. Notate inoltre che questo sistema è un sistema perfettamente compatibile con l'idea della sovranità parlamentare, perché il giudice non contesta la legge, non annulla la legge, dice semplicemente che la legge è incompatibile, per cui gli organi parlamentari si bloccano. Se vogliono possono modificarla e così via. Non a caso, di conseguenza, questo è il sistema adottato in Francia. Perché in Francia c'è ancora il mito della sovranità parlamentare e non si vede affatto di buon occhio un sistema in cui sia un giudice a cassare le leggi del Parlamento. Diciamo che è anche un sistema piuttosto raro, però. Controllo successivo, invece, vuol dire che è una legge in vigore ad essere giudicata e generalmente viene giudicata al momento della sua applicazione. Un po' come abbiamo visto per l'invio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, nel corso di un giudizio, di una lite, di qualcosa, o anche per ricorso diretto di un cittadino che si vede applicato a lui una legge, questo cittadino in un modo o nell'altro reagisce investendo la Corte. E di conseguenza questo investire la Corte parte da un'applicazione in concreto della legge e non da un giudizio preventivo sulla sua astratta compatibilità con la Costituzione. È il singolo fatto dell'applicazione della legge. Questo significa che il controllo successivo può essere sia indiretto che è diretto. Qual è la differenza? Il controllo indiretto è un controllo che passa per un giudice. Per cui non è che Tizio possa ricorrere alla Corte Costituzionale quando e come vuole. Tizio può ricorrere alla Corte Costituzionale soltanto quando, nel corso di un giudizio di fronte a un giudice, per una causa qualsiasi, che sia penale, civile, contabile, amministrativa, quello che volete, lui si vede applicare una legge e reagisce dicendo: giudice, secondo me quella legge è illegittima. E a questo punto il giudice inizia una valutazione in rapporto alla legittimità di quella legge. Il controllo diretto invece è un controllo su ricorso individuale. Il derecho d'amparo in Spagna, in Messico, o il Verfassungsbeschwerde in Germania, sono dei ricorsi individuali che i cittadini possono promuovere alla Corte Costituzionale quando si vedono applicare un provvedimento a loro danno, e di conseguenza questo provvedimento si può reagire senza andare di fronte al giudice, perché non ce ne sono le possibilità, ma andando direttamente alla Corte Costituzionale. Può essere, per esempio, che sia un problema che il cittadino ha con la polizia, viene pestato per strada. Di solito dovrebbe andare di fronte al giudice, perché la reazione a una violazione di libertà personale è un ricorso al giudice, quindi denuncia i poliziotti e casomai nel corso del giudizio solleverà l'eccezione di legittimità della legge. Ma ci sono dei casi in cui non è dato lo strumento del ricorso alla giustizia, allora il cittadino ha questa extrema ratio, questa ultima arma, di ricorrere direttamente al giudice costituzionale facendo valere il suo diritto. Se il controllo è indiretto, c'è ancora una suddivisione che possiamo fare. Controllo accentrato e controllo diffuso. Dicasi controllo di costituzionalità accentrato, quel controllo che deve essere esercitato esclusivamente da un organo specifico. Per esempio, in Italia l'unico giudice che può giudicare la legittimità di una legge è la Corte Costituzionale. In Germania è il Verfassungsgerichtshof, il Tribunale Federale, il Bundesverfassungsgerichtshof, il Tribunale Federale tedesco. In America invece vige un controllo diffuso, nel senso che ogni giudice può dichiarare la incompatibilità della legge con la Costituzione. Qui ci perdiamo un po' di tempo perché dovete capire il senso di tutto ciò. Perché in genere nell'Europa continentale tutti hanno optato per una forma di controllo accentrato, mentre nei sistemi ispirati a tradizione americana prevale il controllo diffuso? La spiegazione è sufficientemente agevole, dipende dalla strutturale diversità di questi due ordinamenti, gli ordinamenti cosiddetti di civil law e gli ordinamenti cosiddetti di common law. Il controllo accentrato prevale nei sistemi di civil law e quello diffuso nei sistemi di common law. Qualcuno vi ha già spiegato qualcosa sulla distinzione tra civil common law? Ci siete? Nulla? Bene. La differenza è una differenza di punti di partenza molto marcata, mentre i punti di arrivo sono molto vicini, come spesso nella vita. Perché la differenza è molto marcata? Gli ordinamenti di civil law, per cui ordinamenti dell'Europa continentale, sono ordinamenti caratterizzati dal fenomeno della codificazione, che studierete in storia del diritto perché è uno dei fenomeni fondamentali dello sviluppo della nostra cultura giuridica. Intorno al 700, in epoca ancora assolutistica, di sovrani assoluti ma illuminati, nell'Europa continentale, quindi Prussia, l'impero austro-ungarico, la Baviera e poi, dopo la rivoluzione francese, con Napoleone, si arriva a una codificazione del diritto. Perché si arriva a una codificazione del diritto? Si arriva a una codificazione del diritto perché l'Ancien Régime aveva strumenti di normazione impossibili da reggere. E non c'erano leggi che si riferissero a tutti, ma c'erano situazioni giuridiche particolari. Uno era nato a Ferrara, era figlio di un farmacista e aveva combattuto nelle truppe di Borso d'Este, e tutto questo formava la sua situazione giuridica, che era fatta di privilegi, patenti, riconoscimenti, status, appartenente alla corporazione dei, era uno status. Di conseguenza il sistema di particolarismo giuridico era un sistema che ostacolava moltissimo i traffici. Come si poteva trafficare tra sistemi che non erano sistemi, ma tra situazioni per cui uno diceva sì, ma io sono esente. Come, perché sei esente? Perché il mio principe ha detto che io sono esente da qualcosa. Capite? La difficoltà di riuscire a organizzare contratti, per esempio. Per cui i commercianti avevano sviluppato quello che si chiama la lex mercatoria, cioè un diritto prodotto dai mercanti stessi, i quali si mettevano d'accordo su decidere come regolavano i loro affari. I Lloyd's di Londra erano le prime assicurazioni, sono nate da un diritto mercantile. Tu parti, benissimo, la tua nave, il tuo carico è assicurato dalla confraternita degli armatori, così se a qualcuno va male, gli altri gli danno la mano a sopravvivere. E questo è l'inizio di una forma di assicurazione. Tutto questo non era previsto da un diritto dello Stato, era previsto dai contratti tra mercanti. L'illuminismo porta a convincere dell'opportunità di far fuori tutto questo sistema balordo, complicato, eccetera, e di concentrare la normativa in un unico codice. Il codice civile. Codice civile che comincia a dire chi sono le persone giuridiche, cosa vuol dire avere la capacità giuridica. Impone a tutte le persone giuridiche, come già vi dicevo tempo fa, la maschera della persona, per cui l'eguaglianza formale tra i soggetti di diritto. Tutti sono titolari astratti di diritti e di doveri, tutti hanno la possibilità di contrarre, tutti hanno la possibilità di contrarre il matrimonio, i figli sono regolati in una certa maniera, le successioni sono regolate in una certa maniera e così via. E questo trasforma la nostra cultura giuridica in un sistema di diritto codificato e comunque di diritto basato sulla legislazione. Disegno tipicamente illuministico, è la convinzione che è la ragione a dominare le cose e quindi la legge è uno strumento della ragione. La legge deve essere ragionevole, deve essere razionale ed è uno strumento per organizzare la società. La storia inglese, da cui poi invece gli americani hanno ereditato il sistema e l'hanno amplificato, è completamente diversa. Perché in Inghilterra non c'è stata mai nessuna rottura dell'ordinamento. e l'ordinamento si è sviluppato nella sua assoluta continuità. Common law, la traduzione inglese al diritto comune, e il diritto comune era l'espressione con cui l'Europa continentale indicava il sistema giuridico, era ereditato dal diritto romano. Ci sono le patenti e tutte quante, poi c'è un diritto comune di derivazione romana che comunque i giudici applicano in tutta Europa. In Inghilterra è rimasta l'idea che sì, c'è un diritto legislativo, esiste un diritto legislativo, ma accanto al diritto legislativo c'è un diritto consuetudinario, la vecchia tradizione d'Inghilterra degli angli, e accanto c'è tutta la giurisprudenza prodotta sull'interpretazione del diritto consuetudinario. E di conseguenza, mentre noi abbiamo un sistema organizzato sul presupposto indicato dall'articolo 101, no? 101 secondo comma, per cui c'è la legge e il giudice applica la legge, nei sistemi di common law c'è la legge, ma c'è anche un sistema normativo, un corpo normativo prodotto dalla interpretazione dei giudici. Questo corpo normativo è un corpo normativo che è prodotto dalla corporazione medievale dei giudici. Le IN, le vecchie scuole di diritto, dove si formano giuristi, avvocati, giudici, eccetera, dove si fa cultura giuridica, e quella cultura giuridica affermata nelle aule dei tribunali diventa norma giuridica. È il principio del precedente cosiddetto. Il precedente giudiziario che stabilisce la regola dello stare decisis, il rispetto di ciò che si è deciso, della giurisprudenza precedente, considerato un vincolo per il giudice. Per cui nei sistemi anglo-americani, nel sistema di common law, il giudice non è soggetto soltanto alla legge. Il giudice è soggetto alla legge, ma è soggetto anche ai precedenti giudiziari. È soggetto ai precedenti giudiziari nel senso che non può discostarsi da quanto lui stesso e i giudici di grado superiore hanno detto in passato sull'interpretazione di una certa norma. Qualche volta avrete visto nei film americani che nel momento più grave del processo, l'avvocato, che di solito è almeno un po' storpio, come Dr. House, oppure ex alcolista, insomma, qualche sfiga deve averla perché sennò uno non partecipa per lui, si ritira nella biblioteca, questa bellissima biblioteca con tutte le riviste rilegate, e comincia a far fuori repertori. Questo non succede più perché c'è LexisNexis. Se volete andate nell'aula informatica e fate tutte le ricerche di giurisprudenza aggiornata a oggi, ed è leggermente più comodo. E che cosa sta cercando l'avvocato? L'avvocato sta cercando un precedente. Il precedente è qualcuno che ha già deciso un caso simile e, decidendo quel caso simile, è riuscito a stabilire una regola giuridica. La ratio decidendi, dov'è? Ratio vuol dire regole, il principio della decisione, e stabilendo questo principio di decisione ha stabilito una norma, norma che il giudice deve rispettare esattamente come se fosse legge. Stanno discutendo un problema qualsiasi, che è un problema dibattuto, e uno riesce a trovare un precedente magari di 300 anni prima, perché vale tutto, in cui un'autorevole corte ha stabilito il principio di diritto che, e quella diventa regola, e il giudice che si vede portato dall'avvocato quel precedente deve applicarlo, perché se non lo applicasse violerebbe un principio fondamentale della sua professione. Oppure può dire, guardi avvocato, questa regola nel mio caso non si può applicare perché c'è una valida ratio distinguendi. C'è una ratio decidendi, ma non si applica a questo caso perché il caso ha una variante e quella variante fa sì che quel precedente non si applica in questo caso. E questo è il gioco a cui sono addestrati i giovani giuristi in America. Gioco di analisi della giurisprudenza, individuare nella giurisprudenza ciò che è obiter dictum, cioè affermazioni periferiche che non c'entrano, e ciò che invece è ratio decidendi. E la ratio decidendi usarla per il proprio caso, oppure contestarla dicendo sì, ma quel caso è delle diversità, per cui qua si applica un distinguishing e non si applica il precedente. Questo è il gioco. Questa lunga premessa mi serve esclusivamente a farvi capire perché in quei paesi il sindacato di costituzionalità sulle leggi è diffuso, mentre nei nostri paesi il sindacato è accentrato. Entrambi hanno una esigenza comune, ovvia, cioè che il cancellare una legge, il dichiarare una legge illegittima, sia una questione decisa a livello nazionale e non a livello di singolo giudice. Immaginate cosa succederebbe in Italia se di fronte a una legge, che so io, tributaria, il Tribunale di Ferrara dice è incostituzionale, quello di Rovigo dice no, è costituzionale, quello di Bologna dice è incostituzionale e così via. Chi potrebbe mediare una situazione del genere? Per cui, sì, la Cassazione fra qualche anno, nel frattempo c'è gente che paga, c'è gente che non paga, ci sarebbe il massimo di incertezza, dove invece la legge dovrebbe dare il massimo di certezza. La legge viene fatta per dare certezza ai rapporti giuridici, anche se poi è fatta male, per cui nessuno ci capisce niente. Ma l'idea è che la legge deve dare certezza ai rapporti giuridici. Per cui cancellare una legge è un atto di tale gravità, quantomeno come fare una legge nuova. E di conseguenza si vuole che questa decisione sia una decisione che sia assunta in tutto il territorio. E non a spizzico magnifico, a macchia di leopardo, per cui ogni giudice fa quello che vuole. Per questo nei paesi continentali si è accentrato il controllo. L'unico organo che può dichiarare illegittima la legge è la Corte Costituzionale, che sta a Roma. Nei sistemi di common law questo problema non c'è, perché siccome c'è la regola del precedente giudiziario, se un giudice decide nel suo caso che la legge è incompatibile, vincola gli altri giudici. Ovviamente la sua decisione può essere impugnata in appello, può essere anche impugnata alla Corte Suprema Federale, che finisce con dire l'ultima parola, ma la Corte Suprema Federale nel momento in cui dichiara che una legge è incompatibile e dà ragione al primo o al secondo grado, fissa un precedente che è come se fosse legge. Notate che in America ogni giudice giudica per il caso proprio, cioè non c'è una pronuncia della Corte Suprema che dichiara illegittima la legge e l'annulla come in Italia. La Corte Suprema, valutato il caso di specie, dichiara che la legge è incompatibile con la Costituzione e la disapplica per quel caso. Ma crea un precedente tale per cui qualsiasi altra Corte si trovasse ad applicare quella legge deve attenersi all'interpretazione data dalla Corte Suprema, capite? Per cui tramite il sistema dello stare decisis, della regola dello stare decisis, il sistema del precedente e l'organizzazione di conseguenza gerarchica dei giudici, si ottiene un risultato che è lo stesso che noi otteniamo in Italia o in Germania o in Spagna, introducendo un'unica giurisdizione costituzionale in un sistema che ha un debole vincolo del precedente e non ha una costruzione gerarchica dei giudici. I nostri giudici sono tutti soggetti soltanto alla legge, per cui non sono soggetti agli altri giudici. Se voi andate a dire a un inglese o un americano che il nostro ultimo pretore che non c'è più, di Canicati, sempre lui tocca essere nominato, ha il potere di scostarsi da Cassazione, fa gli occhi così, dice, come è possibile? perché noi abbiamo un'organizzazione costruita sulla centralità della legge e sull'eguaglianza dei giudici. Loro hanno un sistema che è costruito sulla piramide dei giudici, una gerarchia dei giudici, e sul vincolo del precedente. Per cui hanno dei vincoli interni al sistema giudiziario che produce una certa certezza, che noi produciamo per tutt'altra via. Sosta.